la prostata per curarla bisogna trombare.
Guarda, Cruciani ha una prostata meravigliosa che viene esibita ai congressi medici per dire come si deve tenere la prostata.
La zanzara.
Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia.
Parenzo, la politica italiana è presa, è avvolta nelle nebbie più assolute, vertici di maggioranza che si rincorrono, il nuovo centrodestra che dice picche a Renzi sul decreto sul lavoro, sul provvedimento sul lavoro, malumori dentro Forza Italia, accordo sulla legge elettorale a metà, una nebulosa pazzesca in cui i cittadini non capiscono nulla e Renzi, che doveva essere decisionista, viene intrappolato dentro queste trattative da prima, da primissima Repubblica. E c'è poi la minoranza PD. Tu ti rendi conto di cosa bisognerebbe parlare? Di cosa si. Io mi rifiuto di parlare. La minoranza PD. La minoranza PD. Allora, Civati dice. È splendido nelle battute, Civati, dice che la prossima volta la direzione del PD ci devono andare anche Berlusconi e Verdini, così facciamo prima. Che è una meravigliosa battuta che vuole dire noi serviamo solo a ratificare l'accordo con Berlusconi.
Io faccio una proposta, la prossima volta ce lo porti qui, la strada la conosce, è già venuto, partecipa anche Berlusconi e Verdini alla riunione della direzione del PD, così almeno siamo alla pari.
Ma occupiamoci della vicenda di Tor Sapienza, di questa ribellione popolare contro gli immigrati, e devo dire che ci dobbiamo anche un po' vergognare, perché sembra che la rivolta dal basso di questi personaggi abbia prodotto un risultato, cioè i minori sono stati mandati via da questo centro immigrati di Tor Sapienza, i minori, certo. I minori. Beh, fino a ieri andava bene la presenza dei minori, adesso perché siccome c'è la rivolta di piazza, qualche comitato si è riunito, e vi faccio sentire fra poco le voci, decidono di mandare via i minori e forse di smantellarlo, questo centro immigrati.
Perché loro so che ti istigano, non c'hanno un senso d'educazione, la nostra cultura non fa non si collega con la loro. E io voglio dire, sono bestie. E allora poi mi dicono che sono razzista, vengono qui i ragazzini, come ti giri, ti rubano il portafoglio.
Merda. Signora, ma perché li sta insultando?
Perché sono delle merde, perché chi violenta le donne, sono delle merde.
Da stamattina che sta con sta telecamera, la può spingere per favore? La può spingere per cortesia?
Perché se gli violenta suo figlio o sua moglie, se lei, allora, se a casa tua gli vengono queste scimmie, se gli vengono queste scimmie a casa sua, o che gli violentano sua moglie.
Lo sai che qualche volta mi viene da passare dalla tua parte, Parenzo, quando sento certe cose? Cioè, quando
meno male.
No, ma perché quando vengono violentati da italiani e italiane, non è che c'è questa mobilitazione popolare, bravo. No? Questa mobilitazione popolare, esatto. Le scimmie che violentano. Poi, per carità, se in mezzo, a parte che le violenze e gli stupri a Tor Sapienza di immigrati nei confronti di italiani, di italiane, anzi, non è provato, cioè non è confermato, se non... C'erano sicuramente, sono state delle molestie per strada, eccetera, eccetera. Le scimmie che violentano, ma per quella roba lì c'è la magistratura, c'è la polizia che indaga. La polizia indaga, prende gli stupratori e li mette in galera, che siano extracomunitari. Non è che ci vuole la rivolta popolare.
Esatto.
Vabbè. Oh, Adesso ti incazzerai un po' con Radio Padania, eh? Pellegrin, il signor Pellegrin, stavo per acciuffare. Senti il signor Pellegrin.
Sono stato poi io medesimo derubato dagli zingari, e attenzione che purtroppo li ho anche visti, cioè so quello che dico, perché li ho visti, li ho quasi acciuffati la seconda volta. C'era la ladra zingara, era una specie di nana, la nerottola con i vestiti tradizionali, schifosa, orrenda, con la sua faccia larga, che faceva finta di parlare una specie di, o parlavano una lingua incomprensibile, mentre i due ladruncoli erano due minuti, avranno avuto 10-11 anni. Li ho visti bene, stavo per acciuffarli da nazione. Avrei dato 10 anni di vita e 50 kg in meno, 30 kg in meno, 20 kg in meno per acciuffarli.
Ecco, dimagrisci un po', dai, Pellegrin, così riesci ad acciuffare gli zingari sugli autobus o riesci ad acciuffare gli zingari per strada. Perché non gli sparavi, non gli hai sparato direttamente? Cioè, prendevi una Luger, una pistola, e quando scappano, spari direttamente, no? Più comodo, Pellegrin, più comodo. Per carità, anche a me gli zingari in alcuni casi fanno orrore, eh? Non mi nascondo, fanno orrore, però forse non li rincorro.
Forse.
Ma no, non me ne frega niente di rincorrerli, mi metto nei guai a rincorrere, chi se ne frega. Certo, se vedo che mi fregano un portafoglio, proprio vedo le mani, reagisco su questo, non c'è
dubbio. Non ci va chiunque questo.
Ma non è che mi metto a rincorrere uno zingaro e addirittura dico, avrei dato 10 anni di vita. No, ecco, non do 10 anni di vita per rincorrere e prendere uno zingaro e magari poi prendermi pure una coltellata, no? Ma la notizia di oggi è il processo d'appello Ruby bis con le condanne diminuite per vari reati, induzione alla prostituzione, favoreggiamento della prostituzione, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo con noi uno dei protagonisti di questa vicenda, Lele Mora, buonasera.
Ciao grande Cruciani.
Ciao Lele, come stai?
Ciao Parenzo.
Ciao.
Allora,
ciao.
Io ti ho visto oggi particolarmente contento. Adesso non spieghiamo la cosa tecnica, cioè ti è stata riconosciuta praticamente la continuazione del reato rispetto alla bancarotta. Però uno come può essere contento di una condanna? Ma perché eviti il carcere, questo è il punto?
Allora, sì, sai, se non mi davano questo continuato vorrebbe dire che io dovevo tornare in carcere. E sai, tornare in carcere la prima istanza che è stata fatta, la prima udienza, erano 7 anni, oggi me li hanno portati a 6 anni e 1 mese per il continuato, cioè continuato, sì, sulla vecchia pena. E rimanendomi ancora un annetto, qualcosa più da fare.
Cioè, quando è che torni libero te? E continui a fare l'affidamento?
Faccio l'affidamento, lo faccio volentieri, vado da Don Mazzi, sto progettando con lui varie cose che hanno una tremenda voglia di vivere, che è quello che sto facendo, tremenda voglia di vivere.
E quando è che torni libero definitivamente?
Io credo fra 1 anno e 8 mesi.
Fra 1 anno e 8 mesi totalmente libero. Senti,
sì,
ma non è un po'
fuori qualcos'altro?
Sai, sì, tu non, diciamo, non hai fatto,
Italia.
Non hai fatto, però non hai nemmeno tu hai fatto una vita tranquilla, diciamo, eh?
Cioè, appunto.
Ti sei dato da fare, ecco, ti sei dato da fare.
Ma tutti ci diamo da fare di giorno.
Beh, oddio, adesso.
Ci mancherebbe, sì, certo, perché non ho né strupato nessuno, neanche rubato a nessuno.
Beh, la bancarotta un po' è un reato. Cioè, non hai fatto le rapine in banca, però è un
ma
reato.
Prendono meno quello che fanno le rapine in banca. Io ho fatto un patteggiamento, io non ho mai visto una pena di patteggiamento su bancarotta come la mia, 4 anni e 3 mesi. Vuol dire che tu hai preso un terzo, voleva dire che allora avrei preso 15 anni. C'è chi ruba i milioni e gli danno 1 anno e mezzo, ma non voglio dire, non sto facendo una cosa di processo.
Mi stai dicendo che ti hanno voluto punire in maniera particolare sulla vicenda della bancarotta?
Forse mi hanno punito abbastanza, ma io ho accettato tutto e sto facendo come un ragazzo un po' maturo quello che mi è stato inflitto.
Senti una cosa, Lele, ma se
condannato ma felice.
Condannato ma felice. Condannato ma felice. Senti, ma se fosse dovuto tornare in carcere sarebbe stata una tragedia pazzesca, cioè avresti resistito, cosa avresti fatto? Cioè...
Allora, sarei tornato in carcere, ma ti dico la verità, io in carcere non ci sarei resistito. Sarei morto piuttosto, credimi, perché già io quando ero in carcere stavo malissimo, ho tentato il suicidio, ma l'ho tentato perché veramente ero in un contesto psicologico.
Cioè saresti morto subito una volta tornato in carcere?
Sì, ma mi sarei tolto la vita, piuttosto di tornare in carcere mi sarei tolto la vita, mi sarei buttato giù dal quinto piano, credimi. Ma perché il carcere è un posto dove vanno messi i veri banditi. Io non mi reputo, anche se sono stato condannato, un bandito che ha fatto delle cose da stare in carcere, ma piuttosto è meglio fare quello che sto facendo in questo momento.
Senti una cosa, ma Berlusconi assolto e voi, diciamo tu, Emilio Fede, Minetti, sono cose diverse, però non è un po' curiosa come cosa? Cioè oggi nei social network dappertutto risuona un po' questa cosa, cioè Berlusconi l'ha sfangata per quello che riguarda Rubio ovviamente, e voi invece condannati, non la senti un po' come una contraddizione?
No, la trovo una cosa giusta e anche giustissima, e ti spiego la...
Cioè sei contento del fatto che...
Sì, dimmi. Io sono... ti spiego la motivazione. La motivazione è che se Arcore veniva concepita, diciamo così, come una casa di tolleranza, quello che non era...
Però dalla condanna esce fuori questo.
Beh, ti dico la mia, dopo dico la mia sensazione, dico le mie idee.
Non era un lupanare, come disse il PM, credo, dell'accusa.
Esatto.
Secondo te non era una casa di tolleranza?
Se tutte queste ragazze che hanno detto che sono delle escort, perché adesso si chiamano escort, non più prostitute...
Sì.
Fosse che fosse, e dico ancora che fosse stato, non sarebbero state prostitute, ma sarebbero state, se fosse successo qualcosa, amanti. Perché la legge Merlin,
secondo te che cosa erano queste ragazze?
Che una, per essere prostituta, deve avere più clienti. Se avevano un cliente finale solo, se avessero avuto cliente finale solo, erano amanti. Dunque, dov'era questa casa di tolleranza?
Che cos'erano secondo
te? Dov'era questa prostituzione?
Che cos'erano secondo te queste ragazze?
Ma erano tutte, io ho avuto dello stalking per essere portate a cena a casa del presidente, ma per conoscerlo, perché...
Ma come le definisci te? Delle showgirl in cerca di un...
Ma tutti hanno voglia di incontrare un uomo simpatico, generoso,
che
divertente,
fa anche dei regali e che può procurare lavori, questo è.
Ma l'ora della fine era quello.
No, ma io su questo con me sfondi la porta. Prostituzione non c'era. La condanna, poi abbiamo il traffico. La condanna è giusta secondo te? La condanna che ti hanno inflitto? Alla fine di tutto, è giusta o no?
Ma io non vado mai contro la magistratura, non perché ho paura della magistratura, perché io ho chiesto questo, piuttosto di trovarmi a fare 7 anni di carcere.
No, d'accordo, ma la condanna è giusta, questo l'abbiamo capito.
Non la trovo giusta, ma l'accetto felicemente.
Perfetto, perché... traffico, no, ho capito perfettamente, traffico.
Il traffico è il problema.
La Zanzara.
È una cosa indegna la sua trasmissione.
Eccoci qui, caro Parenzo, con Lele Mora, condannato oggi in appello a 6 anni, eccetera, eccetera, però felice. David? Che te ne parli?
Perché è un altro Mora, non è più Lele Mora ormai, è un'altra vita, è stato convertito dal signor Mazzi, e ormai ha un'altra, bisogna riconoscere, cioè quando le persone, io sai che sono sempre il primo, processi, dopodiché sono il primo a riconoscere che vedi le persone come cambiano, la giustizia è anche questo, quando uno ha avuto una pena basta, lasciatelo stare, sta pagando, non rompiamogli i coglioni, sta pagando.
Che dici Lele, non ho capito,
Parenzo, non è così tesoro, io non sono cambiato, io sono sempre quello che ero prima, cattolico ero prima, credente ero
prima
mi divertivo
una persona...
a fare sesso un po' di qua, un po' di là, non avevo mai avuto problemi a dirlo con nessuno, anche voi credo fate certe cosette che non raccontate di giorno e di notte.
Parenzo è più morigerato,
perché se no ti sveglio gli altarini, ti porto le mutantine che hai lasciato in giro di panterate.
Sì, però quello anni fa.
Panterate, caro Mora, non essendoci noi mai incontrati, dubito di averle.
Senti, ma a proposito, scusa, mi dicono che sei stato tu a trattare il contratto di Sabrina Feridi là in quella televisione in Albania che deve aprire.
Ma sono pazzi oramai, io non faccio più questo lavoro da quando sono.
Ma non è vero, ogni tanto ti agiti in questo lavoro, dai, ti dai da fare anche tu, vuoi continuare?
Mi chiedono consigli.
Ma che vuoi fare? Non l'hai trattato tu quel contratto lì?
No,
No, Sabrina Ferilli lavora con la Colorado Film, non lavora più con me dal giorno che mi hanno arrestato. Dunque,
ma tu che vuoi fare? Sei ancora grande, giovane, che vuoi fare? Sei ancora, mica, sei, grande, mica sei un vecchietto.
Ecco. Io ho da poco 60 anni. Amore.
Vabbè, ho capito, 60 anni la gente tromba a destra a manca e fa una vita pazzesca.
Io non trombo più, amore mio, quasi 4, perché con le pastiglie che prendo ormai cioè, è tutto morto.
Tutto morto, finito.
Morto, sì.
Morto, finito. A proposito, morto, uno dei tuoi amori, che vuoi fare intanto nel futuro? Rispondimi a questa domanda che ti avevo fatto. Non lo sai,
guarda,
non lo sai.
Sto facendo una cosa molto bella legata sempre alla comunità di Don Mazzi e te l'ho già detto prima, non l'hai saputo agganciare, questo mi dispiace.
Cosa?
Perché sei un uomo molto sveglio.
Cosa? No?
Io voglio fare una tremenda voglia di vivere. Voglio trasformare le comunità di Don Mazzi nelle carceri minorili, chiudere le carceri minorili dove i ragazzi si rovinano e portarli tutti nelle delle comunità.
Cioè basta carceri minorili, tutto in comunità.
No, nella comunità.
Vabbè, non è che ci entrano tutti da Don Mazzi, non è che entrano
ma
tutti.
Ma ne faremo delle altre, questo è da fare. Perché rovinare i ragazzini giovani per piccoli errori, grandi errori o errori impossibili?
Beh, ci sono dei bei delinquenti anche a 16 anni, non ti credere.
Lo so, ma perché? Perché non bisogna starci dietro nelle carceri.
Senti, a proposito dei tuoi vecchi amori, ma la richiesta di grazia a Corona la appoggi oppure ti sembra ingiusto che uno che ha preso tutte quelle condanne venga graziato?
Guarda, è un argomento che io non toccherei, non perché
Però te lo
voglio
chiedo.
Parlare di Corona, non, 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 non sai, Corona io gli ho dato dei grandi suggerimenti intelligenti. Nelle carceri italiane, quante persone ci sono come Corona che hanno fatto più cose di Corona, meno
appunto
di Corona, eccetera. Ognuno quando sbaglia, come sto pagando io, è giusto che sbagli.
Cioè è giusto che paga fino in fondo le sue conseguenze?
Uno che sta male deve essere curato.
Vabbè, quello
Corona in questo momento sta male, devono capire che è bipolare, che è malato, lo mettono in un CERT, in un posto dove curano i detenuti come ne
ma la grazia
tanti.
Sarebbe ingiusta?
Ma allora che facciano un'amnistia, che facciano un indulto. Ma la grazia o va data a tutti o non va data a nessuno. E io voglio bene a Fabrizio, anche se non c'è più un rapporto di affetto, di quello che c'è, ma
non può essere privilegiato,
solo,
non può essere privilegiato.
Non deve essere privilegiato. La legge è uguale per tutti, quasi sempre.
Senti, a proposito di innamoramenti, non è che pure te politicamente ti sei innamorato di Salvini, no? Ti piace?
Ma per carità, io te l'ho già detto quando sono venuto e questo non te lo ricordi. Io di chi ti ho detto che se potevo votare avrei votato?
Renzi.
Renzi. Perché Renzi mi sembra di andare con Fonzi, hai capito? Mi sembra di tornare indietro di anni della mia vita, quando ero giovane, quando ero fresco, quando ancora mi tirava la minchia, scusa il termine.
No, va benissimo, per carità.
Prego,
prego, per carità. Cioè Renzi.
Ma non perché vorrei andare a letto con Renzi, ma perché Renzi è stuzzichevole, è allegro, è simpatico, ha sempre questo diciamo sorriso un po' sornione che ti fa magari a volte venire libidine.
Quando voterai sarà per Renzi. Quando
non
potrei...
voterò mai, tesoro, io non sono mai andato a votare.
Ma
io...
fede licenziato, un po' di soddisfazione ce l'hai, la provi o no? No?
Guarda, se io c'è una cosa, e l'ho sempre detto, non porto mai rancore per nessuno. Perché il rancore, ora della fine, è un sentimento. I sentimenti, io non provo sentimenti per fede, non provo neanche rancore, mi dispiace che una persona.
Vabbè, comunque
soffra,
Renzi.
Specialmente se è una persona matura.
E comunque Renzi forever. Matura. Renzi forever.
Renzi number one. Renzi numero uno. Renzi, non credo che sia un uomo di sinistra, e te lo dico con pura.
Vabbè, però.
Ma però è un uomo che almeno
che è di destra, che è di destra, è di destra.
Ma no, è un grande socialista, un
democristiano,
liberale, mezzo democristiano, fa finta di essere
tutto.
Comunista. È un po' tutto, ma almeno che metta a posto un po' di cose, che faccia
va bene
l'Italia.
Ciao, ti abbraccio, ciao, presto.
Ciao ragazzi. Ciao.
E lei morirà con questo sogno, invece creperà in trasmissione col suo collega stronzo come lei. Morirà sul lavoro.
Io mi sono fatto una grattata quando il senatore Giarrusso ha detto questa cosa qua, cioè una grattata. Ho detto una cosa molto semplice: mi piacerebbe morire a Cuba sormontato da troie. Questo ho detto in maniera molto semplice, molto
come
chiara.
Al solito.
Ma
come
sì,
al solito.
Ma il sogno di tutti, diciamo la verità, non è dormire. Cioè, dormire. Ti ricordi Rocco Siffredi cosa ci disse, no? Una volta. Mi piacerebbe morire con addosso una femmina. Io
sì,
ho esteso
tu?
Questa cosa, ho detto: mi piacerebbe morire
oltre.
A Cuba a 90 anni, ancora attivo sessualmente. ovviamente, circondato, sormontato da prostitute cubane.
Ma a 90 anni, ma se già adesso hai tutti quei problemi di cui mi hai parlato, scusa.
No, veramente non ti ho mai parlato di nessun problema. No, non mi risulta. Non ho mai preso una pillolina.
Segnalazioni che
no,
detto
non
che...
ho mai preso una pillolina in vita mia.
Che, no, che è uno straccetto praticamente.
No, dai, David, così non mi fare. No. Cioè, non mi,
scusa,
non,
scusa. Non mi... si può dire tutto, ma lì, quella cosa lì non si può toccare.
No,
tutto,
va bene, si può toccare, sì, però anche con dati reali, anche con non con battute così da. No, di poco conto, cioè c'hai uno straccetto, che roba è, dai, cioè, inventatene una migliore, cioè, inventatene una più. Però la cosa più bella l'ho letta negli ultimi giorni su Twitter. Allora, Valentina Nappi, che ormai è diventato il mio nuovo mito, lo sai, no? Cioè, te ne sei reso conto, il mio nuovo mito.
Come mai nelle trasmissioni precedenti citano economisti, intellettuali, editorialisti, e tu citi sempre questa signora Porlostar, bravissima, per carità.
Ma dice delle cose eccezionali. Senti questo scambio con Massimo Boldi. La Nappi, come sai, perché io ti riferisco puntualmente delle cose che scrive e dice la Nappi, ha scritto: mi piacerebbe che la mia F, cioè la mia figa, fosse considerata un bene comune come una piazza. Vabbè, ognuno fa quello che vuole del proprio corpo. Vabbè. E su questo è Massimo Boldi, il quale è stupito e forse, come dire, ignaro di che cosa sia diventata nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, la Nappi, risponde: ma perché una ragazza così acqua e sapone si trasforma in puntini puntini punto interrogativo? Acqua e sapone, credo non lo sia mai stata comunque, caro Boldi. Risposta della Nappi, che me la fa, come dire, incorniciare e me la fa definire proprio non la numero uno, la number one, come diceva prima Lele Mora di Renzi, no? Perché amo le gangbang anali con 12 neri. Così, ti giuro, testuale. Perché amo le gangbang anali con 12 neri. E se vuoi una spiegazione di quello che significa gangbang, non te la darò. Perché se non sai che cos'è una gangbang, beh, abbandono la zanzara seduta stante. E con questo mandiamo al TG3.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Accordo del PD sul Jobs Act, cambia il testo, torna il reintegro per alcuni tipi di licenziamento. Nuovo centrodestra, serve un vertice di maggioranza. Boschi, non è necessario. Lo sciopero generale della CGIL divide il sindacato. Camusso, chi ironizza non conosce il mondo del lavoro. Furlan, CISL, non aderiamo a proteste indette da altri. Crescita e occupazione, ancora anni difficili per l'Europa secondo la Banca Centrale Europea. Per Standard & Poor's rischia nuova recessione. Banca Italia, ancora giù i prestiti alle imprese. Un'altra vittima del maltempo, un uomo annega nel canale di un mulino a Crema. Spaventa la piena del Po in Emilia. L'azienda in ginocchio in Liguria, nuova allerta per il fine settimana. Caso Ruby Bis, condanne ridotte in appello per Mora, Minetti e Fede. Per i giudici, l'ex direttore del TG4 non sapeva che Ruby fosse minorenne. Mora, non mi pento di niente. Un'altra giornata di tensione a Tor Sapienza a Roma, bottiglie e pietre contro il centro di accoglienza. Al via il trasferimento dei migranti, domani la visita di Borghezio. È a 40 anni dalla morte di Vittorio De Sica, protagonista dell'età dell'oro del cinema italiano. Una carriera insieme ad attrici bellissime, da Sofia Loren a Gina Lollobrigida.
Della zanzara di solito sono sempre molto seri.
Dai, facciamo subito qualche ascoltatore, via, subito. Angelo Pescara, Angelo.
Buonasera Cristiani, buonasera signor Parenzo.
Dimmi, dai.
Allora, volevo allacciarmi al discorso di quel signore di ieri sera. Per quanto ha detto il compattatore, robe di concime e compagnia bella.
Sì, io mettere i rom in un compattatore.
Io non sono d'accordo con lui su queste cose, ma non perché ho paura di una denuncia da parte del signor Parenzo, anche perché io sono un nulla tenente, quindi farebbe solo carta strappa il signor Parenti.
Vabbè, ma guardi che le denunce servono anche ad andare in galera, non solo a pagare,
quindi... magari mi metterebbero in galera.
Mi mettessero,
sì. Magari, ma, sì, magari. Io
perché?
Sarei prima andare in galera, perché si sta più bene in galera che fuori.
Vabbè, adesso Angelo, abbia pazienza, adesso questo qua è una roba incredibile. Scusa, lei sta dicendo che si sta meglio perché se magna in galera, lei sta dicendo.
Ma guardi, io pago le tasse, pago tutto quello che c'è da pagare e non mi faccio un lavoro di merda, mi scusi.
Che fa di lavoro? Che fa il camionista, sì.
Vabbè, comunque. Io
però scusi, Angelo, abbia pazienza. Adesso non può dire che in galera si sta meglio.
No, ma non mi avete capito io quello che voglio.
Ma poi lei sta chiamando qui con un cellulare. Ce l'hai i soldi per acquistare un cellulare, per spendere dei soldi per chiamare? È vero che richiamiamo noi, però comunque.
No, signor Cruciani, chiedo scusa. O non mi so spiegare io o non mi capisce bene lei. Cioè, con la crisi di oggi.
Sì.
Io guadagno un misero, lo posso dire, oppure...
Quello sicuro. No, no, perché da quello sicuramente.
Allora, io lavoro per 1.700 euro al mese. Pago 500 euro da affitto, c'ho un bimbo, c'ho una moglie, c'ho una mamma da accudire, come io, alla fine non mi rimane niente tra tasse, sovrattasse di qua e di là. Comunque, lasciamo perdere questo, purtroppo.
Però c'è qualcuno che mi suggerisce, Angelo, adesso riprendo subito con lei, c'è qualcuno che mi suggerisce, un uccellino, caro Parenzo, che effettivamente la frase della Nappi, cioè la figa come bene comune, ricorda un po' lo slogan delle primarie del PD, non so se ti ricordi. Beh sì, c'era quella Italia bene comune, beh è uguale, Italia bene comune, figa bene comune.
Ma sì, l'avrà fatto un l'avrà preso, l'avrà mutuato.
Uno dovrebbe fare una campagna così, figa bene comune, non Italia bene comune, ma è così perché era lo spot elettorale, credo, del PD, PD Italia bene comune, se non sbaglio.
Sostituire una parolina.
Basta una parolina, ma la Nappi ha del genio in questo. Vabbè, l'ascoltatore camionista da Pescara, Angelo, ci stava raccontando dei suoi problemi economici, giusto Angelo?
No, vabbè, a parte questo, sì, io sono andato un po'
fuori. Ma gli zingari, che c'entrano gli zingari, scusi?
Ma arriviamo a questo. Allora, vi stavo dicendo, a parte il fatto che questi signori ci hanno rubato il posto a noi da lavorare, perché loro
ma questi signori chi? Quali sarebbero questi signori?
Io parlo in genere, rumeni, bulgari, albanesi, lavorano per 800-900 euro al mese e l'italiano nostro capo preferisce più questi signori che non noi italiani. A parte questo, ritornando al discorso di ieri sera di quel signore che si dovrebbe solo vergognare per aver detto di carne, però... Una cosa sola ha detto bene, che questi signori sono delle bestie.
Cioè quali? I Rom?
In genere.
Ma no, come in genere? I Rom? Quel signore stava parlando dei Rom ieri sera.
Allora, io ho avuto a che fare con 4-5 Rom e non mi vergogno a dirlo. Dovevo fare uno scasamento, noi a Pescara chiamiamo scasamento, sì, si deve cambiare casa, da una casa andare a un'altra.
Sì, trasferimento, trasloco si chiama.
Mi sono rivolto a un'agenzia di questi qua e mi hanno chiesto 3 mensilità di quanto prendo io.
Vabbè, ho capito, ma che vuol dire?
Allora, vuol dire che io sono andato da 4-5 Rom che me l'hanno consigliati.
Ma perché è andato dai Rom? Non ho capito.
Per spendere qualcosina in meno.
È andato dai Rom, che in nero le volevano fare il lavoretto, giusto?
D'altronde loro lavorano per 900 euro al mese e sul camion io pure mi sono medesimato.
Vabbè, una storia pazzesca di un'Italia incredibile. Angelo, d'accordo, lei si è rivolta ai Rom, allora che è successo? Andiamo al solito.
È successo che questi qua mi hanno pattuito il patto, a parte il fatto che si
pattuito portati, il patto, sì, certo.
Cioè, mi hanno pattuito il prezzo.
Il prezzo,
io ti posso dare tot, va bene, a parte il fatto che mi hanno sfasciato tutto.
Angelo, come hanno sfasciato tutto? Scusa, certo, tu ti rivolgi a gente che non è del mestiere.
Anche lei,
no,
scusi.
Guardi, io ho detto, senti, c'è da fare questo lavoro, così, io dovevo partire.
Vabbè, ma alla fine che è successo? Ti hanno rubato la roba? Che
a parte che mi hanno rubato 2 tablet.
Pure.
Per cominciare di mio figlio.
I Rom.
E più mi hanno rotto, sì, 5 rumeni.
Vabbè, ma perché non ti sei rivolto alla magistratura, a qualcuno, alla polizia?
Ma signor Cruciani,
e che ti arrestavano direttamente?
Secondo me mi arrestavano prima, a me che li ho chiamati.
Bah, probabile, sì, Angelo. Vabbè,
quindi io.
Vabbè, ciao, Angelo, ciao. Davide, Milano, Davide.
Ciao, Peppe.
Dimmi.
Allora, volevo dirti, innanzitutto sono d'accordo con te sul morire a Cuba sormontato da donne, magari proprio durante un orgasmo atomico, ma non ti ho chiamato per questo. Ti ho chiamato sempre per il discorso dei Rom anch'io e per dirti che adesso non è il caso di fare tutte queste cose così cruente. Sono d'accordo che i Rom sono dei parassiti di tutte le società occidentali. e come tale vanno combattuti. Io
ma in che modo vanno combattuti? Scusa, spiegami.
Stavo dicendo, io sai cosa proporrei?
Cosa?
Proporrei di andare o a Roma, scusami, o a Napoli o a Genova, insomma al posto dove ci sono questi grossi traghetti.
A Roma non ci sono porti comunque.
E infatti ho detto o a Genova o a Napoli, dove ci sono questi grossi traghetti della Tirrenia. No?
E allora?
Il più grosso, non so. Li riempiamo con tutte le loro roulotte, macchine,
poi?
Eccetera, eccetera. Poi andiamo in India, davanti alle coste dello stato del Kerala, e diciamo, visto che voi ve ne fottete altamente di tutti i diritti internazionali,
lei dice,
e visto che siete quasi una miliardata, come
Parenzo, chiami tu? Sì, allora?
Ti faranno mica da disturbo, quanti saranno? 150, 200 mila?
Via tutti i rom dall'Italia, imbarcarli e buttarli in India.
Voi, visto che non ci volete ridare indietro in Marocco, cuccatemi pure questi tigri.
Parenzo, dai una risposta rapida.
Aspetta,
dice che non ha finito. Dice che
non ha finito. Vogliamo farlo un sondaggio così, tipo, non so se te lo ricordi il film Il Quarto Stato, mi pare che si chiami, no?
Sì.
Quando c'era il protagonista che diceva, insomma, voi dovete incazzarvi, quando vi siete incazzati aprite la finestra,
allora?
Urlate tutto questo, non c'è troppo. Ecco, facciamo una bella cosa. Adesso tu, come quando all'inizio della trasmissione dici, popolo della radio, che mi sembra in linea quando fanno amici, ecco uguale.
Allora?
Popolo della radio, amici della Zanzara, al mio tre, tutti quelli che sono d'accordo con me o eventualmente lontani dall'amico di Genova, suonate il clacson.
No, ma il punto è un altro. Il punto è, adesso apriremo la segreteria. Apriremo la segreteria come una volta faceva.
In questa maniera, perché qui anche lì Parenzo dice: ma voi siete pazzi, vi denunciate. Ok, vediamo.
Sì, ma non è che se ci sono migliaia e migliaia di persone che vogliono ammazzare i rom e metterli nel compattatore e farne carne da maiali, hanno ragione loro, anche se sono 50.000, 60.000. Sì. Fermi tutti!
Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità.
La Zanzara.
Popolo della radio, Parenzo collegato da un posto particolare, fra poco vi dirò, una casa incredibile a Bologna. A Bologna, però proprio a Bologna c'è un grande giallo in corso, come sai Parenzo, il giallo del vibratore, cosiddetto giallo del vibratore.
Si
giallo del...
lo chiamano proprio così qui, però
come
è una giusta sintesi.
Il giallo del vibratore, cioè che cos'era un vibratore, chi l'ha comprato, il sex toy che è tra le spese pazze della regione Emilia-Romagna.
No, poi era davvero un vibratore, questa è la domanda che in molti
esatto,
si fanno.
Esatto, è spuntato un nome, io proverei a chiamarlo adesso facendo la solita intemerata della Zanzara. Rosario Genovese si chiama questo signore, Rosario Genovese, ed era un ex collaboratore di quel consiglio regionale che abbiamo intervistato ieri, che è stata accusata di aver comprato il sex toy. Il sex toy, vediamo se ci riusciamo, perché sai come va. E dai,
pronto?
Genovese?
Sì, chi parla?
Buonasera, sono Cruciani, Radio 24, disturbo?
Guardi, io sono con delle persone, ma mi dica.
No, volevo che spiegasse definitivamente una volta per tutte questa storia del sex toy.
Io confermo quello che ho dichiarato pubblicamente, che ho fatto io l'acquisto in quel sex shop.
Sì, ma perché è stato conteggiato due volte poi?
Perché si sono mescolati sia lo scontrino vero che la ricevuta del banco.
Ah, per cui c'è stato un errore. Cioè
sì,
nell'errore già di mettere quello scontrino si è assommato.
C'è stato un doppio errore madornale, gravissimo, commesso dal sottoscritto.
Ma com'è possibile che quella ricevuta è finita tra i rimborsi? Che spiegazione si dà a lei? Cioè, lei volontariamente l'ha messa là, non credo, o sì?
No, non l'ho messa volontaria. Allora, io mentre preparavo questi rimborsi avevo gli scontrini sotto mano.
Sì.
Questo scontrino era lì come gli altri, perché tiri fuori dalle tasche, li metti lì sopra, li guardi. Molto probabilmente sullo scontrino non c'è la scritta sexy shop, molto probabilmente è definito lì in mezzo.
Però di solito c'è lo scontrino sexy shop.
No, non me ne sono
accorto. La scritta,
oppure, Sì, oppure è finito lì in mezzo ma non me ne sono accorto, cioè non l'ho fatto apposta.
Ma che cos'era alla fine? Era un vibratore praticamente, no?
Guardi, la verità non mi ricordo di che cosa si trattava, perché erano delle
le
cose
palline.
Per fare uno
No, ma sa, noi siamo curiosi, lei ci conosce, siamo abbastanza curiosi.
No, perché mi hanno detto, a me uno dei massimi esperti di vibratori mi ha detto che quel prezzo per un vibratore è troppo alto. M'hanno detto,
guardi,
se fosse
ho comprato più di una cosa, perché non mi ricordo di che cos'era, saranno state delle palline, saranno state forse delle bustine con qualcosa dentro.
Bustine?
Da dare
che so,
non lo so, ma non lo so cosa c'era, guarda, non mi ricordo.
Forse delle palline, forse un vibratore.
Se mi ricordassi cos'era glielo dico, tanto guarda.
Però erano più cose.
No, ma guarda che 80 euro comunque, 80 e rotti euro per un vibratore. Ci sono anche vibratori che costano 80 euro, ha voglia, come no?
Non lo so.
Non è esperto lei? No.
Mi coglie impreparato.
Però scusi un attimo, a me quello che non mi torna, lei ha fatto bene a confessare, tra virgolette, di essere stato lei, perché sennò la consigliera ci andava di mezzo, eccetera, eccetera. Però non si può dire sono andato lì per fare uno scherzo a un amico, uno dovrebbe dire sì, io sono un frequentatore di sexy shop, sono andato a comprare.
Mi piace il vibratore.
Mi piacciono i giochi erotici, via, non è grave, O no?
Guardi, lei è simpatico perché mi è troppo simpatico. Allora. Io ho detto la verità, sono entrato in quel negozio per acquistare del materiale per fare un regalo, poi dopo, io non sono uno che si scandalizza se uno si vuole comprare un vibratore, si vuole comprare questo o quell'altro, non me ne frega proprio niente, anzi, chi lo vuole fare se lo compra, io non li uso.
Lei non li usa, non li usa nessuno in Italia, abbiamo chiesto pure alla consigliera ieri, nessuno usa i sex toy in Italia.
No, ma io personalmente non lo uso, poi dopo se c'è qualcuno che... Io personalmente non lo uso, non mi serve, cioè...
No, ma mica lei, ma nel rapporto di coppia in te, non è che uno lo usa da solo.
No, guardi, mia moglie ne ha abbastanza del sottoscritto, non ha bisogno di...
No, ma lo... No,
vabbè, ma guardi che aiuta, Cioè, Genovese, guardi che aiuta anche quando uno è, come dire, prestante o comunque è abbastanza...
No, non ho detto che sono prestante, ma
sessualmente attivo, attivo.
Siamo sufficienti in due, ecco.
Sì, però guardi che qua può comunque, però comunque per carità, non è che la voglio invogliare.
Problemi che c'ha.
Guardi, no, io le dico.
Ma era uno scherzo a un amico? Che cos'era? Un regalo a un amico, uno scherzo o un regalo?
Sì, no, un regalo per il compleanno.
Regala uno per il compleanno, regala un
vibratore. Era uno scherzo.
Beh, stupendo.
Era uno scherzo, cioè c'erano altri come me, ma c'era uno scherzo. Però,
ma no, ma scusi, ma glielo dica lei a Cruciani
la cazzata l'ho fatta io, quindi.
La cazzata l'ha fatta lei, però adesso che cosa farà? Perché la consigliera la caccerà o no? Cioè verrà cacciato dal suo posto?
Guardi che io non sono più collaboratore del gruppo della regione già da un bel pezzo, dall'aprile del 2013.
Ah, dall'aprile 2013. Che fa adesso lei?
Io adesso da stamattina sono disoccupato.
Perché da stamattina? Che è successo?
Perché questa vicenda ovviamente mi ha portato al fatto che era incompatibile la mia presenza dove stavo lavorando.
E dove stava? Lo staff del...
In regione? No, lavoravo in un'azienda. Ma...
Oh, appunto, questo è grave, scusi. Ma perché è incompatibile, scusi?
Ma perché ovviamente crea imbarazzo, ma io ne sono consapevole e non ho certamente...
Ce l'hanno licenziata stamattina?
No, non licenziato, no, assolutamente, non assolutamente licenziato, io non sono un dipendente, faccio parte di tutti quelli che sono a CocoPro, partita IVA, precari, quindi in maniera molto tranquilla e serena si è convenuto che era meglio interrompere il rapporto perché creava imbarazzo.
Ma non è mica stato lei a proporre, non si è mica autolicenziato, evidentemente il titolare dell'azienda, che azienda è?
È stata una decisione presa insieme e in accordo.
Ma che azienda è, scusi, di che si occupa? No, magari non il nome.
È un'azienda che si occupa di trasporti merci.
Di trasporti merci. Dunque, da stamattina lei è disoccupato.
Ma è una vergogna questa.
Ma scusi, ma che c'è?
No, non è una vergogna, purtroppo queste cose creano imbarazzo, io mi assumo la mia responsabilità e sapevo che andavo incontro a tutto quello che potevo andare incontro.
No, ma questo mi sembra francamente eccessivo, lei può avere fatto un errore nel farsi rimborsare una cosa, un errore nel consegnare questo scontrino, per carità, ma se fosse stata un'altra cosa non si sarebbe arrivati alla perdita del posto di lavoro, immagino, no? O no?
Cruciani, se fosse stato un mazzo di fiori, molto ovviamente avrei avuto delle offerte di lavoro da dei fioristi, però... Purtroppo è così, ma capisco anche l'imbarazzo, cioè capisce come come sono preoccupato per l'imbarazzo che questa storia ha dato alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei familiari, capisco anche l'imbarazzo di un'azienda che ha una persona che collabora con lui, che deve avere contatti all'esterno dell'azienda, che quando si presenta, ovviamente, si presenta sapendo, e questi sanno...
Vabbè, scusi, però Genovese, mi dica una cosa, secondo me l'hanno licenziata. Lei non se ne voleva andare.
No, assolutamente, anzi, direi una bugia. No, è stata una cosa decisa in pieno accordo e compresa da me e anche, come dire, capita, e io non sono, cioè, come dire, mi dispiace che
non
più un lavoro domani mattina, però capisco anche che ci sono delle cose che quando uno commette degli errori, sì, poi ne paga le conseguenze.
Senta, e come fa adesso con la sua famiglia? Come lo stipendio, i soldi, come farà?
Mi arrangerò, mi cercherò qualcosa, andrò a fare... No.
L'uomo del sex toy, l'uomo del vibratore, questo è il punto. ma uno dovrebbe sbandierare questa cosa. Sì, è vero, sono andato lì, ho comprato un sex toy, poi per sbaglio è finito...
potrebbe andare dalle aziende che lo producono e fare il testimonial.
Beh, questo non è male, il testimonial delle aziende.
Luciani, infatti io non ho negato che non ho acquistato dei sex toys, sono sicuro di non aver acquistato il sex toys che tutti vogliono dire che io abbia acquistato.
Cioè quale?
Cioè questo fallo, questi falli, questi vibratori. Mi ricordo di aver acquistato altre cose.
Altre cose, dunque non era un vibratore, forse delle palline?
No, altre cose, anche perché non regalo ad un uomo, un maschio, per fare uno scherzo di tutto.
E che ha dato al maschio? Le palline?
Ma non mi ricordo.
Ma com'è possibile che non si ricorda? Su.
Ma erano state delle frustine, delle manette.
Frustine, manette. Un misto mare, diciamo.
Ma sì.
Va bene, grazie. Grazie.
Saluti.
Grazie.
Saluti,
grazie.
Buona serata e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Baby, I feel good.
Vabbè, ma ragazzi, ma non è possibile, questo ha perso il posto di lavoro per un sex toy, ma è uno scandalo. Ma facciamo un appello alle aziende che distribuiscono sex toys in tutta Italia, c'è un grande business di oggetti sessuali, vibratori, palline e altre cose, assumete questo signore, è diventato il vostro testimone per qualche giorno su tutti i giornali italiani, assumetelo, non può rimanere senza lavoro. Siccome l'Italia è un paese bigotto, poi lui non l'ha voluto dire, ma secondo me è stato licenziato, il datore di lavoro questa mattina ha detto, beh sì, però tu non puoi rimanere a lavorare qui, avere rapporti con le persone e sei diventato l'uomo del vibratore, che poi non era manco un vibratore come avete sentito, potresti per favore dimetterti? Poi quello là era un collaboratore, dunque l'hanno fatto fuori, ma è una cosa incredibile, che paese di merda. 30 secondi e torniamo, perché andiamo con Parenzo a casa di un signore, va!
Se vi devo dire che vi amo.
La Zanzara.
La Zanzara è il tendone dei fenomeni da baraccone, e ripeto, lo dico con amore.
Allora, siamo in collegamento con la casa di Franco Grillini, consigliere uscente della Regione Emilia-Romagna, nonché presidente onorario dell'Arcigay. Buonasera.
Buonasera anche a voi.
Come stai, Franco?
Io abbastanza bene.
Parenzo ti ha occupato. Lo so, ma Parenzo ti ha occupato la casa. Che ha fatto? È andato in bagno? Ha sporcato il bagno? Che ha fatto?
Siamo in due stanze diverse in questo momento.
Ma gli hai fatto fare la cacca in bagno a Parenzo? Gli hai offerto?
Perché così facciamo. Ecco, guarda.
Siamo nella stessa stanza.
Sì, ma così non si sente, non avete capito che così non si sente una mazza. Allora, Franco, da te voglio capire una cosa. Tu sei uno dei pochi che è rimasto fuori totalmente, fuori da questa vicenda degli scontrini. Ma ti pare possibile che un signore come quello che hai sentito prima sia stato, come dire, quasi licenziato praticamente per colpa del sex toy, del vibratore?
Sì, guarda, è venuto fuori un moralismo in questi giorni che è assolutamente inaccettabile. Io l'altra mattina ho detto, sentite... È da una vita che colleziono sex toys, rigorosamente pagati di tasca mia, chiaramente.
Sì.
E sono molto contento della mia collezione. Gliel'ho appena fatta vedere a Davide la collezione.
Cioè, tu hai una collezione di sex toys?
Ma è vero,
assolutamente sì.
Davide, è così?
Ti assicuro che è così. Io adesso ho in mano uno degli aggeggi, diciamo, che mi ha senti, adesso aspetta, perché se vado dell'altra te lo deve far sentire lui. Non parlare, Franco, che entro nella tua stanza. Ecco, tieni, fai sentire tu questo rumore, se si capisce. Perché praticamente nella libreria ha una borsa, ha aperto la borsa. Ecco, senti.
Allora, questo qua è il suono di... Ma è il suono di un vibratore, di un semplice vibratore. Che cos'è?
Beh, semplice.
Che cos'è? Semplice. Grosso? È grosso?
Semplice, insomma.
È semplice, semplice.
Com'è? Grosso?
È una roba alla portata anche di Palenzo, dai.
Ma io non lo uso assolutamente.
No, io voglio capire una cosa. Franco, quanti sex toy hai?
Una ventina.
Una ventina, ma che cosa sono tutti vibratori?
Una ventina, perché poi nel frattempo qualcuno è andato perso, ho regalato, perché anch'io li regalo.
Ma sono,
diciamo,
tutti
così, anche un po' per ironia, un po', diciamo così, sul serio, perché in realtà il mio mestiere avrebbe dovuto essere un altro,
cioè
non quello della politica, che in questo momento mi sta dando grandi soddisfazioni, per la verità.
Cioè
quello del sessuologo. Io sono iscritto all'albo di psicologi e avrei dovuto fare quel mestiere lì.
Però scusami, ma quanti...
faccio conferenze di sessuologia e vi faccio vedere i sex toys.
Senti una cosa, ma qua che sono, tutti vibratori quelli che hai a casa?
No!
C'è di ogni.
Beh, faccio una descrizione, dai, tanto qui si può dire di tutto, come sai, in questa zona franca.
Per esempio, una cosa simpatica è un aggeggio che sembra uno sfingomanometro, cioè quelli che servono per misurare la pressione, che invece gonfia l'oggetto finale, che così uno si può, come dire, determinare le dimensioni dell'oggetto a piacimento.
No, ma spiegami questa cosa, perché
per dirne una.
No, ma come si chiama? Come si chiama in senso tecnico questa cosa?
Dildo gonfiabile.
Dildo gonfiabile, beh, ragazzi, cioè,
quello come regalo è una favola.
Cioè, tu stai dicendo
esempio delle cose straordinarie.
Se tu mi dici qual è il tuo compleanno, il prossimo compleanno te lo regalo.
15 settembre, ma io ne ho due, tre.
Sempre a spese mie.
Sempre a spese tue, è chiaro. Ma tu li usi nella tua attività sessuale? Li hai usati? Li usi?
Di tanto in tanto, sono divertenti. Tra l'altro,
sì.
Spiegavo ai colleghi giornalisti, la dico collega perché sono giornalista anch'io, appartengo a questa...
Sì, vabbè, io odio questa definizione, ma comunque vai avanti.
Sì, no, tra l'altro, parentesi, faremo un convegno approvato dall'Ordine sulle parole per dirlo il 25 novembre,
sì.
Chi vuole, si
può vabbè, dire, poi...
che dà i punti anche per i crediti. No, ti volevo dire che l'altra mattina ho fatto una lezione ai colleghi, perché gli ho tirato le orecchie nel Consiglio regionale, gli ho detto, ma porca miseria, va bene sgridare uno perché... non l'ha comprato di tasca sua, ma questo l'ha detto anche il genovese che ha parlato prima, dicendo ha fatto una cazzata, pagherò, eccetera, eccetera. Adesso sta pagando persino eccessivamente, secondo me, sono d'accordo con quello che avevi detto te prima. Allora, io gli ho spiegato, guardate, sapete qual è l'oggetto più venduto nei sexy shop?
Qual
è l'oggetto che si vende di più, quello che... da più fatturato, ma si parla addirittura del 70%.
Ma il vibratore?
È una roba che si... No.
E qual è?
Il vibratore, tra l'altro, quell'aggeggio che avete sentito prima, è una roba da 15 euro.
Cioè, non è una roba da 80...
No, tanto.
Non può essere 80 euro. Guarda che ci sono dei vibratori particolari che costano anche 80 euro. Dai.
Infatti, ce n'è uno che si comanda con un'app dall'iPhone.
Beh, io questa non la sapevo, cioè un vibratore che si comanda dall'app, ma tu ne sai veramente ne sai di ogni,
Oh, ragazzi, io sono un esperto, ho detto, faccio le conferenze sul sesso, quindi a me il sesso piace, non so voi.
Ma ancora, quanti anni hai, Franco, scusami,
Ne ho 59 e vado per i 60.
Ma ancora scopi, sì, a voglia.
Sì, naturalmente quando questa carta di politica ce la consente, perché qui ogni giorno...
Vabbè, ma tanto ormai sei uscente dalla regione, mica sei ricandidato l'altra volta.
No, spero anche rientrante, spero, però... Insomma,
ma con chi te candidi? Adesso, con chi sei candidato, scusami?
Con una lista locale di carattere laico, noi siamo laici.
Ma con chi? Alleato col PD però?
Alleato col PD. Anche perché se vuoi far passare qualcosa in consiglio regionale, devi far così.
Per forza. Vabbè, io non ho capito.
Ti dicevo, qual è la cosa che si vende di più nei sexy shop? Si chiama Strap-on. E sai cos'è? È un'imbragatura che usano le mogli per fare il sesso attivo con i mariti.
Beh, ma qui siamo al top. Cioè, per inchiappettare i mariti, insomma.
Esatto.
I mariti. Cioè, è la cosa più venduta
Io ho venduta nei sexy shop, e anche costosetta, si viaggia sui 160 euro.
Vabbè, ma qui abbiamo il massimo, uno dei massimi esperti in Italia di sex toy.
Assolutamente, assolutamente, devo dire modestamente.
Ma tra, nel mondo gay sono molto usati i sex toy?
Sex toys. Secondo me non c'è una grande differenza tra mondo gay e mondo etero. Siamo a un 50-50. Io direi qualcosina di più tra gli etero.
Addirittura, perché? Dimmi.
Beh sì, perché sai, servono per ravvivare la monotonia della vita domestica.
E invece, anche tra i gay può succedere.
C'è scritto che i matrimoni, beh certo, oggi sono un po' calati i matrimoni, ogni tanto le coppie anche etero dovrebbero ravvivare con un po' di fantasia, come consigliano i sessuologi, la vita erotica.
E tu da sessuologo dici, ragazzi, andate
li consigli
vivamente.
Ti voglio dire questo, non ci sono, poi ne lo riprenderemo dopo la pubblicità, non ci sono soltanto questi aggeggi, perché nella stanza dove sono io, davanti a me c'è una libreria fornitissima,
sì,
e ci sono addirittura gli Atti degli Apostoli.
Come gli Atti degli Apostoli?
La
Bibbia davanti insieme ai vibratori, Bibbia e vibratore. Ma la cosa pazzesca.
Davanti a me c'è il Corano.
Sono in due posti, sono in due posti.
Ma che diversi. Separati, stanno insieme, su dai, Bibbia e vibratori. Un attimo solo.
Parezzo.
Ha esagerato, fermi tutti, pubblicità.
E che cos'è? È che è un bel ambiente. Ambiente di maiali.
La Zanzara.
Ottima trasmissione, sempre la migliore.
Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri.
Allora ragazzi, nuovi sviluppi nella vicenda di Ignazio Marino. Qui alla Zanzara abbiamo tirato fuori il documento con le 8 multe, l'interrogazione parlamentare di Augello, che provò che Marino non pagò le 8 multe che sono state fatte alla sua panda. Non si sa bene poi se guidata da lui o dalla moglie, molto probabilmente da quest'ultima. Le Iene, che hanno originato tutto, che hanno dato origine al caso Marino con la storia della panda posteggiata in maniera incredibile per un sindaco che aumenta la tassa d'ingresso al centro storico, i parcheggi, il prezzo dei parcheggi, eccetera, eccetera. Lui parcheggiava comodamente la sua panda, per motivi di sicurezza, dice, al Senato. Alla fine gliel'hanno fatta togliere. Le Iene hanno inseguito Marino ieri. Sentiamo col mitico Giarrusso.
Signor sindaco, un senatore dice che è tutta una bufala il suo dossier che ha consegnato ai carabinieri, signor sindaco. Signor sindaco, mi sembra che non è vero che un hacker ha cancellato il suo permesso ZTL temporaneo. Quel permesso che lei che lei diceva fosse stato cancellato, signor sindaco, l'abbiamo trovato, glielo vogliamo fare vedere, guardi, signor sindaco. Attenzione. Perché? No, io le volevo chiedere, io la butto per terra, io. Signor sindaco, lo sa che non è così, non la sto buttando per terra. Perché mi allontanate? Scusate, sto facendo il mio lavoro.
A un certo punto cade con la bicicletta e accusa la Iena Giarrusso di averlo buttato a terra. Ma la conclusione è quella più significativa, perché nonostante tutto, nonostante la vicenda della panda al Senato, nonostante la vicenda delle 8 multe non pagate da Marino, il primo cittadino della città, primo cittadino di Roma, che dovrebbe essere il primo a pagare le multe, il primo, fottersene dei permessi temporanei, i permessi non rinnovati, pagare 600 euro quello che era e arrivederci. Invece non ha pagato, si è impuntato su questa cosa qua e nonostante tutto questo ha parcheggiato la sua panda nuovamente in un posto dove le macchine non si possono mettere.
Mentre il sindaco continua a non rispondere, la sua panda rossa è posteggiata davanti a una vetrina e in divieto di sosta, anche in questo caso senza multe. Poi mi chiedo una cosa, ma Marino, ma non riesci a parcheggiare bene questa macchina e a pagare le multe che ti hanno fatto, come tutti gli altri cittadini?
Siamo in collegamento con Bologna con Franco Grillini, consigliere uscente dell'Emilia Romagna, nonché presidente, meglio conosciuto come presidente onorario dell'Arcigay. Per una volta torniamo a parlare, caro Parenzo, collegato da casa.
Però aggiornarti, scusami su una cosa, perché Franco è nella sua stanza dove sì. di là, dove sta.
No, voglio dire che finalmente torniamo a parlare di Froce alla Zanzara, che è una cosa
fondamentale. Io sono nel salotto, ti dicevo poco fa.
Ma stai utilizzando un sex toy anche tu?
No, sono
fattene regalare uno così lo usi tranquillamente.
Sono
dai,
su una poltrona girevole. Ma
qui c'è una gentile signorina al di là del vetro, dalle tette enormi. La quale,
ma queste perché
no, ma la quale mi sta dicendo: dateci sex toy, perché poi in realtà non c'è tutto questo bacchettonismo, eh. Poi farò il nome di questa persona che vuole un sex toy. Vabbè, se lo vado a comprare, ci sono
comunque un sacco ci sono libri
shop.
Come ti dicevo, abbiamo parlato di vibratori, cose. C'è questa libreria, i vibratori sono nella stanza da letto e hai questi altri. Qui invece c'è la Bibbia, c'è il Vangelo e gli Atti degli Apostoli.
Vabbè, quello...
c'è addirittura il Corano. E poi nella parte superiore della libreria,
che c'è?
Non so se si può dire, Franco, autorizzami, posso dirlo?
Dillo,
ci sono delle statue di uomini nudi.
Vabbè, le statue di uomini, ma che mai detto chissà che, cioè le statue di uomini. Pensavo che mi dicessi ci sono dei non so che, delle statue di uomini nudi, ma
no,
col fallo?
Scandalo.
Perché scandalo?
Beh, sì, ma no. Il fallo, sì, certo.
Ma dico uomini nudi nel senso col fallo dritto, no?
Dritto, non mi adesso non posso posso anche pastarlo.
No,
però
se ci sono delle statue come le famose statuette priapesche di Berlusconi, no, Franco?
No.
Vabbè, senti, a proposito di chiesa sai che c'è una vicenda delle ultime ore con la diocesi di Milano che ha inviato una nota a tutti i professori di religione delle scuole dicendo che devono controllare se vengono diffusi testi omosessuali o comunque se vengono fatte lezioni in cui si parla di omosessualità, eccetera eccetera. Che ne pensa Grillini di questa cosa?
A me ha fatto venire in mente la pulizia religiosa dei paesi islamici, del califfato, dove
addirittura
vanno a giro le ronde. Beh, insomma, assomiglia molto a queste ronde della polizia islamica che vanno a controllare se due si baciano oppure cosa si dice nella scuola oppure se una donna c'ha il velo o meno, se c'ha un pezzo di gamba scoperta.
Cioè la diocesi
eccetera,
di Milano
eccetera.
Come l'ISIS, come il califfato.
Poi adesso ho visto che si sono scusati perché stavo guardando le agenzie e hanno ammesso di aver fatto una cazzata.
Vabbè,
però
come al solito.
Veramente, su questa, come al solito ovviamente, su questa cosa della scuola, loro sono proprio paranoici. Quasi peggio dei matrimoni gay.
Sì, è vero però, scusami Franco, per esempio a Roma in una scuola alcune educatrici hanno letto dei libri che raccontano storie omosessuali, no?
Vabbè, è un libro che aveva vinto anche un premio letterario.
Sì, d'accordo, però...
Poi le storie omosessuali si raccontano in tutti i licei.
Sì, nei licei va benissimo.
Gli autori greci sono erotici anche quelli. Il simposio di Platone non è che parla delle farfalle che volano.
Ma no, per carità, però ai bambini piccoli forse no, non è che uno può...
Ma che bambini piccoli? Era un liceo.
No, ma adesso ai bimbi dell'asilo nido hanno letto dei libri che raccontano di storie omosessuali. Poi per carità, non è un dramma, però si può anche...
L'asilo nido si racconta che esistono gli eterosessuali e anche gli omosessuali.
Cioè è giusto raccontare anche all'asilo nido che esistono omosessuali.
Vorrei rivelare che sono laureato in pedagogia. E allora i bambini non hanno la malizia degli adulti.
Sì.
E allora insegnare com'è il mondo, non nascondere il mondo sotto il tappeto, ma insegnare com'è il mondo fin da piccoli, come per esempio si fa in Svezia, in Norvegia dagli anni 50.
Cioè tu stai dicendo che anche all'asilo nido, anche all'asilo nido vanno fatte lezioni.
Anche all'asilo nido uno non riesce neanche ancora a parlare.
Vabbè, ma comunque anche
parlando di asilo nido.
Ai bambini piccoli vanno fatte lezioni sull'omosessualità.
I bambini piccoli stanno nel mondo, non sono fuori.
No, ma è una domanda che ti faccio da presidente.
I bambini piccoli li vedono che ci sono anche le coppie di uomini, le coppie di donne e via dicendo. Allora, bisogna evitare ovviamente la malizia, la maldicenza degli adulti, perché i bambini non ce li hanno queste, né malizia né maldicenza.
Tu che secondo te da presidente onorario dell'Arcigay faresti lezioni sull'omosessualità sin dalla scuola elementare e dall'asilo, diciamo?
Io farei così, direi che il mondo
è variegato,
che esistono gli omosessuali e gli eterosessuali.
Parleresti di matrimonio gay, di coppie gay e tutto.
Esattamente, ripeto, come si fa
nel nord Europa, che è molto più civilizzata di noi,
sì,
da tempo immemore.
Senti Franco, ma tu...
E non a caso nel nord Europa c'è meno razzismo che da noi.
Senti, ma
meno
qual è oggi l'icona i gay più forte in Italia, quella che va per la maggiore?
Ah, non saprei proprio. Questa roba dell'icona gay
è una cazzata.
Devo dirti che è una cazzata, perché in realtà si sveglia uno la mattina, sono un'icona gay. Persino Gaspari una volta ha detto che era un'icona gay.
Addirittura. Ma ormai tutti
non
sono...
Non esistono icone gay.
Non esistono icone gay, ma ormai chi sono rimasti gli omofobi?
C'è un pezzo di gay che ama qualcuno, un altro pezzo che ama un altro, a uno gli piace, che ne so, Justin Bieber, a qualcun altro gli piace Sean Connery, e via dicendo. Lo stesso discorso si può fare per le donne. Quindi
senti, ma la Pascale ha fatto di più per i gay rispetto a quello che ha fatto una buona parte della sinistra? Oppure è tutta una cosa strumentale?
Diciamo che la Pascale, oddio, lì evidentemente Forza Italia ha bisogno di rifarsi un po' il lifting, perché come tutti sanno Berlusconi vorrebbe andare direttamente al governo, dice cosa ci stiamo a fare nell'anticamera. E allora l'unica cosa che separa destra e sinistra, perché poi alla fine le differenze non si vedono più, perlomeno io non le vedo più, non so tu, è la questione dei diritti civili.
Allora, però la Pascale ha fatto un grande passo.
Assolutamente sì, Pascale ha fatto un grande passo positivo, e io voglio sperare che la Pascale riesca a convincere quelli di Forza Italia sul territorio.
Vabbè, ma ormai sono rimasti pochi.
Quelli sul territorio sono
trucidi.
Sono un trucido tremendo, quando devono fare. Per esempio, faccio un esempio.
Sì.
In Lombardia hanno votato questa cosa della festa della famiglia naturale, composta da un uomo e da una donna regolarmente sposato, che fanno sesso solo per far figli. Hanno approvato una roba del genere, capito? E sabato il trucido Alfano,
sì,
che non riesce più a far parlare di sé neanche se ammazza uno in piazza, cosa fa?
Che
organizza
fa?
Quello che noi abbiamo chiamato l'Adams Family Act, perché sembra la famiglia Adams. Se tu metti insieme Formigoni, la Roccella, Giovanardi, Lupi, Sacconi, lo stesso Alfano, cioè viene fuori la famiglia Adams, ragazzi.
Vabbè, senti Franco, adesso ti lascio, ma quale iniziativa?
Ma sai cosa farà lui in piazza qui a Bologna tra qualche giorno? Non so se lo può anticipare a noi.
Che vuoi fare?
Ma sì, lo possiamo dire, perché siccome io sono riuscito a far approvare in consiglio regionale, lì ovviamente me l'hanno votata, la legge, quella della cannabis terapeutica.
Sì.
E allora, siccome i medici non si rifiutano di prescriverla, perché in Italia per esempio c'è persino un problema della terapia antidolore,
Che
devono prescrivere gli oppiacei ai poveracci che stanno malissimo, magari malati terminali, e non li prescrivono anche se la legge lo consente,
anzi, allora
c'è un incentivo a questo, perché il dolore non è una cosa
positiva. Ma sono d'accordo, allora
faremo una dimostrazione in piazza.
Cioè distribuite cannabis, non ho capito.
La cannabis terapeutica.
Cioè distribuite droga.
Cioè, faremo una manifestazione di disobbedienza civile, così come hanno fatto gli amici radicali al congresso radicale.
Cioè volete distribuire marijuana a hashish in piazza, questo è?
Sarà una sorpresa. Non ti posso dire tutto al 100%, però diciamo fuochino.
Fuochino, vuoi distribuire marijuana in piazza, Franco, signor Franco Grillini.
Terapeutica.
Senti, è uguale,
poi
sempre
marijuana. Siamo anarco antiproibizionisti, quindi
senti Franco, ti faccio sentire Radio Maria contro gli omosessuali e poi dimmi che cosa pensi di Radio Maria, se va chiusa, sbarrata, tira giù la serranda oppure no. Senti.
Promuovere la diversità degli orientamenti sessuali fin nelle terre africane, asiatiche, oceaniche, sudamericane, significa condurre il mondo a una totale deriva antropologica verso la decadenza e la distruzione dell'umanità. I paesi occidentali ci hanno abituato alla instabilità delle loro idee e alla costruzione di ideologie alienanti e passeggere, come furono marxismo e nazismo.
Questa Radio Maria, che ci facciamo?
Guarda, Radio Maria è una rottura di cazzo, perché, scusa il francesismo,
per carità,
perché tu ogni volta che apri una radio si sente Radio Maria, cioè devono aver occupato tutte le frequenze e comunque sono fuori di testa, perché, come dire, mi sembra di sentire i predicatori medievali che dicevano pentitevi perché Sodoma ha creato la distruzione del mondo, dove ci sono i sodomiti ci sono peste, carestie, pestilenze, guerre,
ma dovrebbe intervenire qualcuno, no?
Distruzioni, Tu lo sai che il per esempio uno fuori di testa così è il come si chiama, gli ortodossi, come si chiamano quelli, gli ortodossi non c'hanno i cardinali, loro c'hanno un'altra roba, i patriarchi, di Sarajevo, che ha detto che tutto quello che succede di negativo, per esempio le inondazioni, è colpa degli omosessuali. Allora io dico, certo, anche le guerre puniche le abbiamo fatte noi.
Va bene, ciao Franco, ciao.
Ciao, un abbraccio.
Ciao, ciao, più vibratori per tutti.
E parlate di froci, vergognatevi tutti, vergognatevi!
La Zanzara.
Adesso riprendiamo con gli ascoltatori, eh? Prima però sentite questa cosa qui, oggi è stato condannato anche Fede, no? Caro Parenzo, è stato condannato a 4 anni e rotti, gli hanno fatto uno sconto di 3 anni, l'avvocato Paniz dice che è contento perché non finirà in carcere, al limite può finire ai domiciliari. A noi continuano ad arrivare, qui in redazione, questi scherzi che fanno Fede al telefono, no? Cioè sai che chiamano Fede, molti hanno il telefono, lo chiamano, hanno il numero di cellulare.
Beh, lui quando vede sconosciuto si sa che va in escandescenza, perché
una roba pazzesca, ci mandano i file.
Ma perché si vede che lo insulta, anche a me capita dato che qualche idiota mi chiama.
Ma chiamano Fede, gli dicono gli dicono direttore, t'hanno licenziato, oppure direttore sei stato condannato, e lui sbrocca totalmente, senti.
Pronto? Oh.
Direttore, buonasera. Qua Immobiliare Cattabuglia. L'abbiamo trovato.
Aspetta che tua mamma ti sta facendo un pompino, mi fai godere.
Ma no, dai. Mi lasci parlare, direttore.
Ma va, figlio di puttana.
Ma mi lasci parlare.
Quella troia, cornuto di merda, che non sei altro.
Ma l'abbiamo trovato il monologato.
Drogato.
Pure drogato.
Drogato di.
Pronto? Signor Fede?
Dica, sono il suo segretario.
Sì, senta, sono Pagnozzo, sono uno psicologo di San Lazzaro di Savena. Mi passa per gentilezza, signor Fede?
Sì, sei Cagnazzo, baciami sto cazzo, glielo passo subito. Avanti, forza.
Direttore, carissimo direttore, mi fa piacere che te trovo in grande forma. Finalmente in galera, finalmente in galera. Ma guarda che è una bella cosa, poi nessuno ti rompe più i coglioni.
Pezzo di merda. Aia, porca vacca.
E cosa ti sei fatto? Non farmi preoccupare, che te sei fatto?
A troia di tua madre, quella bagascia di tua madre, potrebbe avere il coraggio di mettere nome e cognome, fidati. Nome e cognome di chi sei.
Ma sì,
nome e cognome di chi sei.
Ma tu prova a pensare quando sarai tranquillo in galera. Nessuno che ti rompe più le scatole, una cosa meravigliosa.
Senti, stronzo
direttore.
Di napoletano di merda.
Ma non sono napoletano, sono più giù.
Puttana di tua madre.
Sì, sì.
Tu devi mettere il tuo nome, sei le palle, ma tu sei depallato, tu sei uno schifoso che ha vissuto la sua vita da impotente, da ladro e drogato. Ladro
no, drogato polli. No, per carità.
Sì, però di polli, perché i ladri veri hanno le palle, tu sei un cretino.
Pure di polli, e quelli spennano le oche, sentite direttore, con la roba grave.
Vaffanculo, dai, su, se ti diverte va bene, ti vuoi fare insultare, sono pronto a fare qualunque tipo di insulto, ti vada, salve. Direttore. Direttore.
Oddio. Oddio, non ce la faccio. Ti giuro, non ce la faccio.
No, ma sai cosa? Quello che l'ha chiamato gli è Immobiliare Gattabuia, dai. Ma come si fa, però? Ma quello lì l'avrei mandato a cogliere i fiori anch'io. Immobiliare Gattabuia, direttore. Ma come si permette? Immobiliare Gattabuia. Cioè, è anche geniale nel suo insulto. È geniale uno che dice Immobiliare Gattabuia.
È stupendo.
Però, dai.
Ciao, ragazzi. Vi voglio bene, ciao.
Allora, Egidio da Roma, dai, Egidio. Egidio non c'è più, che è? Vai, Paola, Bergamo.
Dio.
Ciao.
Ciao Paola.
Ciao. Ho ciao. Appena smesso di ridere, manca Fede però.
Ragazzi, troppo
manca,
forte.
Manca. Manca
cosa manca?
Ma
qui...
sì, manca vederlo, sentirlo. Cioè...
Ma adesso non esageriamo, manca Fede vederlo, ma sentirlo, sì. Perché manca sempre perché è un grande, però.
Sì,
è un grande, ha 83 anni ancora sulla breccia a dire, io magari arrivare a 83 anni come è arrivato Fede, ragazzi.
Ancora tante cose secondo
metto
me.
La firma, metto la firma, va no, bene. Ma fisicamente sto dicendo, metto la firma, ma è ancora lì, mica rincoglionito.
Ma va bene, ma tanto ci sono tanti rincoglioniti che stanno lì lo stesso, non hanno 83 anni, cioè va bene, almeno sapevamo che era lui. Boh, a me manca, guarda, lo vedevo più.
Vabbè, adesso manca, senti. Non esageriamo, dai, su, a te ti manca, allora. Parenzo, ti manca Fede?
Ma in che senso? Ah, quando faceva la sua direzione al TG4 forse anche mi divertiva, sì, un
sì,
po' quello
assolutamente.
Può mancare, cioè.
Sì. Vabbè, allora?
Allora, niente, ti devo dire che ascolto da anni, costretto da mio marito che ci costringe a sentirti a silenzio dal lavoro. Ma stasera hai fatto una bellissima puntata, per cui spero che mio marito sia spinto dal desiderio di andare in un sexy shop dopo 20 anni.
Cioè. Beh, qui siamo al
e
top.
Questa
eh?
È una cosa, e questa è una cosa. Parenti.
Ma non ho capito una cosa. Beh, aspetta, Paola, sì. Però non te la puoi sì. Cavare così. Scusa, la cosa fondamentale è questa. Tu stai dicendo, innanzitutto, in 20 anni voi non avete.
Comprato
cioè, in 20 anni non avete utilizzato un vibratore?
No.
Niente.
Per quello lo è.
Ma ragazzi, ma
no,
siamo veramente un paese arretrato da questo punto di vista.
Veramente.
Cioè, tuo marito non gli è venuto in mente di usare un vibratore con te?
Appunto, chiederai il rimborso alla ditta dove lavora, giusto?
Ma scusa un attimo, ma tu gliel'hai chiesto qualche volta?
Ma devo chiederglielo io, ma ti pare?
Beh, perché no, scusa.
Ma io ne farei volentieri a meno, però mi fa che ce ne bisogno. Vabbè, dai, passiamo
oltre. Non ho capito, ma sei in macchina con tuo marito, tra l'altro?
Ma sai che mi ha costretto a scendere, perché abbiamo anche delle figlie e la tua redazione mi ha detto niente mu, niente radio, io sono scesa e sto camminando.
Come niente, niente radio?
Voce, perché se no, cioè, rischio anche di essere ascoltata, sentita, dare una brutta idea della situazione. Comunque, senti, posso solo fare una parentesi seria?
Dimmi,
è inutile
dimmi.
Fare un buonismo sul licenziamento, perché sul licenziamento non si scherza, io l'ho provato sulla mia pelle, sulla pelle di mio marito.
Ma licenziamento da dove?
No, licenziamento per chiusura ditta, quindi quando una famiglia rimane senza lavoro è una cosa seria.
Vabbè, quello
e
sempre.
Questa è una
certo.
Cosa, e questa è una cosa, a prescindere.
Vabbè,
l'altra
ma
è che non si lascia a casa perché ha comprato il vibratore, si lascia a casa perché ha fatto il furbetto. E quindi se
beh, lui dice quel tizio dell'Emilia
Romagna cascano dentro sia il reportino del banco, ma che c'è? Chissà se si è visto il vibratore, chissà quello che non si è visto, mi viene da dire. Dopo io sono una dipendente pubblica, non ho mai chiesto rimborsi. Però, vabbè.
Paola, di a tuo dai, marito, di a tuo marito. Di sì, a tuo esatto. Marito di andare da qualche parte a comprare un set di vibratori,
ma
così scopri.
Dopo anni questa è la puntata che mi ha spinto a dire questa è bella, devo proprio
vabbè,
chiedere.
Ciao cara, ciao. Giovanni ciao, Roma, cara, Giovanni da Roma, vai.
Buonasera Guciani, buonasera.
Dimmi.
Saluto. Io vorrei intervenire infatti di Tor Sapienza.
Dimmi dai.
Ecco, perché l'informazione sta dando veramente informazione bruttissima. Nel senso.
In che senso? Che, scusa, spiegami.
No, che lì fanno passare da xenofobi, violenti, nazisti.
Beh, le voci che abbiamo sentito non sono proprio negri, scimmie, no. Stupratori, eccetera,
allora,
eccetera.
Caro Cruciani, allora permetti un attimo, se hai un minuto.
Ma tu sei di Tor Sapienza?
Io sono di Testaccio, faccio parte di un comitato politico che avevamo già denunciato a maggio. Il rischio che a Roma Marino voleva aprire questi 46 campi fino al 2006.
Ma che c'entrano i campi rom con le cose?
No, scusa. No, i campi d'accoglienza.
Ah, i centri di accoglienza.
I centri
sì.
Di accoglienza per una spesa di 36 milioni di euro.
Sì, ma da qualche grave. Parte questi centri di accoglienza li devono fare, no?
Ma benissimo.
Poi uno può dire che
chiuso.
Questa roba qui è figlia di Mare Nostrum e dell'accoglienza, ma questo è un altro discorso.
Questa è figlia, guarda, Luciani, parliamo seri, perché qui noi non vogliamo fare una guerra tra poveri.
Sì, ma questi qua a un certo punto andranno via, se dovessero andare via, no, pare
allora,
che abbiano sgomberato già.
Ti dico una cosa, allora, con i rum noi abbiamo una grande questione.
I rom, no, i rum, quello è il rum, è un'altra cosa.
No, scusa, sto per strada, sto andando a una cena.
Ma che c'entra?
Sono stato 40 minuti a sentire la tua trasmissione, è bellissima.
Vabbè, dai, forza, dimmi.
No, ti spiego questa cosa. Allora,
Roma non si può più permettere,
sì,
di ospitare così all'aria aperta tutte queste persone. Bisogna usare il numero chiuso, come viene usato in Spagna, in Francia, in Germania e la Svizzera, che è stata richiamata ultimamente da Unione Europea perché non accoglie. La situazione di Tor Sapienza è figlia
di che?
Già nel lontano maggio, dove noi abbiamo...
Vabbè, senti, amico mio, però Giovanni, non possiamo fare adesso... Cosa bisogna fare adesso a Tor Sapienza?
Allora,
bisogna cacciare Sapienza... tutti questi?
No, 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 Luciano, io ho sentito dei commenti di chi è intervenuto, veramente... io sono per l'integrazione, come siamo per Riva Destra,
e allora?
Controllata, nel senso che chi non ha diritto, chi non ha diritto,
sì,
perché sappiamo benissimo
chi non ha diritto,
chi non ha diritto, nel senso chi ha un congiungimento familiare,
vabbè, Giovanni, non ho capito, sì, non ho capito che cosa, qual è la tua soluzione per la vicenda di Tor Sapienza. Andiamo sempre a Roma da Egidio. Da Egidio, Egidio, ci siamo?
Eccoci, eccoci.
Dimmi, caro, dimmi.
Senti, allora io volevo dire due cose. Una rapidissima, no? Non chiamate più onorevoli i parlamentari pregiudicati in attesa di giudizio che non hanno niente di onorevole. Ma detto questo, mi volevo riferire al fatto dei giocattoli sessuali, no?
Sì.
Allora, premesso che il sesso ognuno lo esercita come, dove e quando vuole.
E allora?
E con che cosa... ed è un fatto privato, no? Ma la curiosità mia, i vibratori so che sono,
sì,
ma le palline di cui ho sentito parlare, a che servono?
Beh, ma qui siamo veramente al top, caro Parenzo.
Ha detto questo?
Egidio dice, io i vibratori, quanti anni ha lei, Egidio?
72.
Beh, però lei a 72 anni non sa cosa sono le palline. Guardi, glielo spiego dopo la pubblicità.
Mi faccio una sega. Tu? Vuoi un consiglio? Fatela anche tu.
La Zanzara.
Dopo qualche giorno tornano i tipi da Zanzara. Fermo Egidio, fermo lì, non ti muovere. Tipi da Zanzara.
Tipi da Zanzara.
Mauro Mantova, vai.
Ciao Cruciani.
Oddio, è arrivato, è tornato, dai. È
Ascolta,
tornato.
Schiaccia quello scarafaggio e i padri.
No, no, fermo. Allora, perché gli devi dare delle breo di merda? Spiegami, perché gli devi dare delle breo di merda?
No, io con questo
non parlo, delle cazzate senza
Ma cosa
senso.
C'entra che gli dai delle breo di merda? Cosa c'entra, Mauro? Non mi fare incazzare, dai.
Ascolta,
criticalo per quello che dice, su.
Chi è che comanda in Italia? Chi comanda 35.000 famiglie ebraiche che hanno in mano le lobby?
Ma non dire cazzate, dai, Mauro, su, ma non è così, dai.
Ma come non è così? Ma Monti, mica il cognato dire bene, vetti!
Dai, su, ma non dire cazzate,
come
Mauro!
Si chiama la moglie di Benedetti? Si chiama Silvia Monti! Ma mi vieni per dare il culo a me?
Mauro!
Oh, bello!
Ma io non so di che stai... Ma
io non...
Ma io non so di che stai parlando, Mauro, hai...
Sei quasi peggio di Parenzo!
Va bene, allora, che cosa vuoi dire? Perché hai chiamato stasera? Spiegami, perché
ma
hai chiamato?
Ma di che cosa parlate? Perché la Maria ha le scacce in gelato! C'è la gente che non arriva la seconda settimana! Parlate di aria
fritta! Parliamo di aria fritta, può darsi che parliamo di aria
fritta!
Siamo arrivati a un punto quasi di non ritorno, cioè secondo me è proprio sotto cura intensiva.
Ma io non capisco perché il sindaco di Mantova ancora non sia intervenuto con un TSO, è nei suoi poteri, il trattamento sanitario obbligatorio lo possono ordinare i sindaci.
Chi è che sta scherzando, sta ridendo questo coglione, Mauro?
Oh, coglione, c'è la sua sorella, vaffa al culo! Cruciani, ti giuro,
è un uomo solo, malato.
Se becco Parenzo in qualche stazione, io ti rendo vedovo, perché lo ammazzo di schiaffi.
Ma vedovo chi a me?
Lo ammazzo con le mie mani, quella merda, sono una merda, non dovete nemmeno ridere, quella merda.
Ambulanze, ambulanze.
Una polvere, chiude.
Zanzara.
Vabbè, mi dicono tra l'altro, Parenzo, che fa anche il giro delle radio, questo signore, che è talmente
Ma hanno detto di più, mi hanno detto, Amanto, un mio amico me l'ha segnalato, che l'altro giorno hanno visto questo signore, che poi si è qualificato come Mauro da Mantova, che stava leccando delle strisce pedonali, perché diceva che erano sporche e voleva cancellarle.
Ma no, dai, non è vero, dai.
Ma vedo così, gli ha detto, scusi, lei chi è? Mauro da Mantova, stai zitto, coglione, Cruciani. Dice, no, io sono Cruciani, sono poliziotto, sono vigile urbano, era, no? E lui ha cominciato a insultarlo, dicendo, lei è al servizio di De Benedetti. Ci penso, sono il poliziotto di Mantova, ma come ha senso di De Benedetti? Ed era lì per terra che leccava delle. Comunque, senti, comunicazione di servizio, chiamatemi sul cellulare perché adesso con Grillini vado a mangiare tortellini.
Aspetta, aspetta un attimo, aspetta, che c'è una persona che conosce fra pochissimo. Intanto c'era Egidio che ha 72 anni e voleva sapere che cosa sono le palline, oggetto sessuale, cioè sex toy chiamato palline. Io forse ho la persona giusta, io lo so che cosa sono le palline e credo che lo sappia tanta gente, però è collegato con noi il mitologico inviato, caro Parenzo, della trasmissione di Del Debbio, grande trionfo, grande successo degli ultimi anni, Roberto, nonché mio amico ormai da tempo immemorabile, anche se non ci vediamo mai, Roberto Poletti, buonasera.
Buonasera ragazzi, cioè, ho capito perché mi avete chiamato a quest'ora, siccome è l'angolo dei coglioni vengo dopo questo disgraziato che non merita.
Che ma non che merita c'entra l'angolo dei coglioni? Questo era un ascolto...
No, questo era l'angolo dei coglioni.
Ma no.
Là dopo questo idiota che ha offeso David, cioè David si merita di ogni, ma le offese che ha preso proprio. Poi voi siete degli illusi perché i sindaci non sono in grado di fare i TSO, manco asfaltano le strade, manco ripuliscono i tombini e secondo voi i sindaci ci arrivano a fare un TSO?
No,
questo disgraziato io, cioè,
perché poi lo cancelleresti, lo strozzeresti. Ma l'altro giorno che è successo che ti è scoppiata una bomba carta alle due spalle? Scusa.
No, l'altro giorno, come sempre, io ho tentato un'operazione di civiltà, di quelle che si fanno poco in televisione, perché ho messo assieme nella stessa piazza di Quinta Colonna la gente incazzata nera con i rom perché rubano,
che è la tua specialità, la gente incazzata nera, che è un po' la tua specialità,
aspetta,
come
l'operazione culturale però era quella di fare spuntare i rom a un certo momento che si potevano difendere.
Beh, non era proprio l'operazione culturale, secondo me era un'operazione...
No, la televisione non te lo dà mai questo confronto. Questa gente si confronta solo in occasioni particolari, o quando uno ciula il portafoglio all'altro, o quando uno insulta quell'altro. Allora, ho fatto questa operazione culturale, si sono aggiunti degli elementi di Forza Nuova, della Lega, tutto quanto. Cosa mancava a questo cocktail? Mancavano i centri sociali, si sono fatti sentire con le bottiglie Molotov, cioè no, le bottiglie Molotov.
Ma tu non hai tentato un'operazione culturale, hai tentato un'operazione esplosione, non hai messo insieme tutta questa roba qua, è chiaro che finiva a bordello e tu
ragazzi,
sei stato.
Ragazzi, ho raccontato la città. Ma... se le periferie delle grandi città sono conciate di merda, perché la politica va solo lì in campagna elettorale.
Vero,
quando deve beccarsi i voti. Se le periferie sono conciate di merda e la televisione deve raccontare la realtà, io l'ho raccontata.
Allora, io devo dire...
i centri sociali con le bombe non li ho invitati.
Allora, devo dire una cosa però. Per esempio, Tor Sapienza, poi facciamo, diamo una risposta a Egidio. A Tor Sapienza, se questi qua di Tor Sapienza si illudono che cambieranno la loro vita, che è ovviamente una vita molto complicata a Tor Sapienza per mille motivi, spesso anche per colpa di quelli che vanno a protestare contro il centro immigrati, se le persone di Tor Sapienza si illudono che lo sgombero degli immigrati iniziato oggi possa migliorare improvvisamente Tor Sapienza e trasformarla in un luogo di fiori, in un luogo di amore, in un luogo di dove ci saranno parchi, dove ci sarà grande vita, si illudono.
Hai ragione, lo sai perché Cruciani? Perché adesso se li cagano, perché sono su tutti i giornali, sono sulle radio, sono in televisione, adesso se li cagano e un certo ministro li convoca addirittura, no? Fa i vertici, fa le robe, gli fa le promesse. Domani, quando non fanno più notizie, restano con la loro merda e sono stati presi per il culo, e questo è pericoloso, dar retta a tutti quelli che si arrabbiano così.
Tu lo sai, Parenzo, che una volta io ho...
No, ma su questo ha ragione.
No, ma lo sai che Roberto, una volta, quando ha fatto il deputato per 2 anni, l'ho ospitato a casa, questo nessuno lo sa, adesso riveliamo questa cosa clamorosa, l'ho ospitato a casa mia. Cioè,
e io quanti immigrati ho ospitato a mia volta a casa tua?
No, immigrati
che era ospite a casa mia a Roma, vicino a Piazza Navona. Ed è la cosa incredibile: un giorno entra mia madre a casa, no? Entra mia madre e voleva conoscere questa persona così e trova tutti uomini. Tutti uomini, sempre uomini incontrava mia madre. Come mai, Roberto? Facciamo questo, cioè, facciamo un po' di coming out, o no?
No, guarda, io che non so quando sia arrivata tua madre, perché essendoci tutti uomini non l'ho vista. No, non mi risulta questo. Credo che fossero delle riunioni di partito. Sarà stato un partito un po' allegro. Che partito era quella volta?
I Verdi, quella volta. I Verdi, era i Verdi. All'epoca era
mio. Sarà stato un partito un po' allegro. Ecco.
Partito un po' allegro. Vabbè. Senti, diamo una risposta a Egidio da Roma, che voleva sapere che cosa sono le palline come oggetto sessuale. Dagliela a te, che sei più esperto.
Beh, allora, guarda, le palline sono un oggetto difficile da trovare, specie nella classe politica. Perché è una classe politica di senza palle. Le palline sono quelle che stanno lì in mezzo all'attrezzo e dovrebbero sempre dovrebbero servire a completare l'attrezzo. Allora, quando uno c'ha le palline e l'altro c'ha gli attributi, con due belli coglioni governa il paese. Quando uno è senza le palline, l'affare lì si ammoscia. E buonanotte, e salviamo la classe politica.
Ecco, Egidio, Roberto non ti vuole dare una risposta. Ci sei, Egidio?
Sì, ci sono.
Allora, le palline in realtà sono, te la do io la risposta, l'oggetto sessuale chiamasi palline, cioè il sex toy, è fatto, sì, credo, di lattice molto pesante, molto un po' più pesante del vibratore, poi dipende, ci sono dei vibratori pesanti, che ha fatto semplicemente a forma di palline. Ecco, queste palline legate da un filo, giusto Roberto? Tu le hai usate qualche volta, no?
Ho trovate nel terzo armadio, in alto a sinistra, quando mi hai prestato casa.
Che stronzo, cioè, che stronzo.
Assieme, vuoi che dica il contenuto degli altri armadi?
Vai, no, meglio va di no. Beh. Allora, okay. con un filo legato, c'erano queste palline, capito Egidio? Tu che hai 72 anni non le hai mai usate, però no. Sei sposato.
Però faccio sempre in tempo.
Allora, guarda, è una cosa molto, molto semplice, cioè queste palline vanno infilate nell'organo sessuale di tua moglie, della tua compagna, vanno, sì, e poi tirate fuori, giusto Roberto? Sbaglio?
David se le infilava da qualche altra parte. Ricordo.
David?
Guarda, David. No, non ho mai fatto uso di questo attrezzo, ma non perché ne sia, come dire, il contrario. Sono qui a fianco, al mio fianco c'è il compagno Grillini, con cui stiamo raggiungendo il...
Che ha una collezione, ripetiamo, che ha una collezione di sexy toys molto...
Mi chiedono se hai mai utilizzato... Aspetta, delle palline.
Le palline, le usate, Franco?
Pronto?
Franco, hai usato le palline qualche volta?
Le palline, quelle erotiche?
Erotiche, sì, Franco.
No, io personalmente no.
Perché è un oggetto che gli uomini utilizzano con la donna, non tra omosessuali.
No, si utilizza anche tra omosessuali.
Sì, anche tra omosessuali? Boh, sì, non lo so, sì. Roberto, tu sei eterosessuale, omosessuale, che sei?
Guarda, in questo periodo va bene tutto, ma soprattutto in questo periodo io credo che le famiglie italiane non abbiano soldi da spendere in ste vacanze.
Vabbè, adesso non fare il populista,
chi
così.
Chi usa della frutta non matura, perché altrimenti
questo è buono,
ci sono
però
dei problemi. No, è vero.
Cioè, invece di andare, sono in crisi pure, guarda che non sembra che siano in crisi, però se vai a fare una bella inchiesta dalle parti di Pomezia, vicino Roma, l'industria dei sex toys qui pare che sia molto florida e non è che subisce molto la crisi.
Beh, comunque, ma ti vendono porcherie importate dalla Cina, non sai mai cosa
questo usi, è vero, eh. Comunque, sai, Davide, devi sapere che io ho, come dire, tanti anni fa Roberto Poletti lavorava a Radio 24, ma tanti anni fa, stiamo parlando del 2000, faceva l'inviato di piazza, e credo che in questa nuova veste da qualche anno a Quinta Colonna abbia trovato finalmente la sua, come dire, il suo abito, anche se uno che cambia spesso, poi è un irrequieto, come ti posso definire, Roberto, un irrequieto? O no? Sei un irrequieto?
Con Quinta Colonna è un amore che dura 2 anni e mezzo.
Sei un irrequieto tu. Hai fatto di tutto nella vita, hai fatto di tutto. Esperienze,
anche tu.
Esperienze
anche
le più varie, dai, esperienze le
anche
più varie.
Anche tu. Sono uno che si annoia spesso, sai?
Ti annoi, sì, anche nel
senso. Però adesso ho trovato una bella dimensione perché raccontare la gente messa male mi fa stare bene, perché c'è sempre qualcuno che sta peggio di me e continua ad aumentare.
Ciao, ti saluto, a presto, ciao, torna, ciao. Torna. Allora, Sandro, provincia di Pavia. Sandro, vai.
Ciao.
dimmi. Egidio, hai capito? Egidio non c'è più. Sandro,
vai. Allora,
veloce.
Sì, senti, io sono al casello per andare a casa.
Io quando sono in casello voglio di ridere, non di continuare a sentire le solite cose sui gay e via così.
Amico mio, ma noi di gay
è noiosa la cosa.
Ho capito, ma
io devo farlo una volta per sopportare, poi sentire la trasmissione che mi piaceva, va bene. Se no diventa noioso.
Beh, amico mio, guarda che di Froci noi parliamo da anni, però è da anni che parliamo di Froci. È da anni.
Io, ho sempre seguito. All'inizio mi faceva anche ridere e l'ho sempre seguita. Adesso è un po' pesante la cosa.
Amico mio, ma parliamo di Froci.
Non mi fa più ridere.
Ma è una vita che parliamo di Froci. Comunque, vabbè, io ti abbraccio fortissimo. Fabrizio Latina, Fabrizio.
Buonasera Guzzani.
Dimmi.
Valenzio, ma che è un bel ambiente di porci qua.
Perché? Allora,
faccio parte pure io di questo ambiente, perché pure io sono un bel porciolino.
In che senso, scusami Fabrizio?
Nel senso che, vabbè, di questi giocattoli erotici, anche io ho una bella collezioncina.
Sì?
E piace alle donne, voglio se piace.
Vabbè, ma non è che adesso ce lo devi dire tu che piacciono le donne, cioè.
No.
Lo sappiamo.
Sembra uno scandalo, sembra che magari
sembra che non li usi nessuno.
Bravo, sembra che nessuno, tutti i santi qua, però alla fine se la vogliono la villa, forse, non lo so.
Ma secondo me sì. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
Guarda, Radio Maria è una rottura di cazzo, perché? Scusa il francesismo, perché tu ogni volta che apri una radio si sente Radio Maria, cioè devono avere occupato tutte le frequenze e comunque sono fuori di testa.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Gli amici della zanzara di solito sono sempre molto seri.
Radio 24, la passione si sente.